Io ringrazio di cuore il vostro vescovo, il vostro presidente, tutta la nostra associazione, la vostra associazione diocesana per questo invito e con voi ringrazio il Signore per questa occasione che ci dà di riflettere insieme su un pilastro fondamentale della Chiesa e della società. E vorrei iniziare con una testimonianza. Dando a questa parola testimonianza il suo senso più forte, testimone non è semplicemente uno che constata, ma è uno che si compromette. E parto proprio dalla testimonianza di una coppia cristiana che ha conosciuto la vetta eroica della santità e sono Maria e Luigi Beltrame Quattrocchi, beatificati qualche anno fa da Giovanni Paolo II e speriamo quanto prima, chissà, forse anche l'anno prossimo, potremo vedere addirittura canonizzati. Bene, in un libretto intitolato L'ordito e la trama, radiografia di un matrimonio, la Maria Corsini, questo era il suo cognome, ormai rimasta vedova da poco, ripensava, rileggeva in luce di fede la sua vita matrimoniale e familiare. E leggo qualche passaggio. In quasi mezzo secolo di vita in comune, lo affermo dinanzi a Dio, il testimone è uno che afferma dinanzi a Dio, mai un attimo di noia, di sazietà, di stanchezza. E quando lei prova a dire qual è stato il segreto di una vita così intensa, così appagata, anche umanamente, scrive: vita terrena, vissuta nel perenne pensiero, ispirato da Dio stesso, di render felice la persona amata, per quanto dipende da sé. Di abbellire con la propria trama di delicatezza e di amore l'ordito di una consistenza virile meno fatta di minuzie, ma tutta compatta nella donazione di sé. Ecco il segreto. La donazione di sé per far felice l'altro. E allora la vita conosce una pienezza, un appagamento. Mai un attimo di noia, di sazietà, di stanchezza. E con questa testimonianza permettetemi anche di dedicare questo bel momento di incontro, ovviamente a tutti e a ciascuno di voi, soprattutto a quanti di voi stanno facendo l'esperienza della bellezza, della grandezza della vita matrimoniale e familiare, e con voi di dedicare questo incontro anche alle tante coppie che stanno facendo fatica nel vivere con coerenza questo ideale. Vorrei dividere il mio intervento in due blocchi, li dico così per facilitare il vostro ascolto. Il primo dedicato al discernimento e il secondo di tipo più prospettico, dedicato al servizio, alla missione che la famiglia deve compiere, deve essere abilitata, aiutata e sostenuta a compiere. Il discernimento, che ora segna l'orologio della storia per quanto riguarda la famiglia, in particolare per quanto riguarda la famiglia italiana. Non vi sommergo con dei dati, ne colgo solo alcuni, ma quello che mi sembra importante è che innanzitutto noi concordiamo una serie di criteri perché questo discernimento si possa dire davvero un discernimento oggettivo, documentato, non superficiale. Il primo criterio perché questo discernimento sia tale, penso che si possa indicare così, deve essere un discernimento non pregiudicato, non condizionato ideologicamente, ma oggettivo. Il discernimento infatti rischia di essere inficiato ideologicamente, quando per esempio ci lasciamo dividere dal bipolarismo politico, facendolo diventare un bipolarismo etico per cui chi vuole difendere la vita pensa di doversi collocare a destra, politicamente parlo, e chi difende la pace magari a sinistra. Ecco, dobbiamo evitare che il bipolarismo politico si raddoppi in bipolarismo etico. Ancora, il discernimento deve essere non emotivo, ma documentato. Documentato. E abbiamo una serie di dati che ci aiutano a fare chiarezza per quanto riguarda questa situazione in corso. In Italia ci si sposa sempre di meno. Il numero dei matrimoni celebrati è sceso da circa 419.000 del 72 a 250.000 nel 2004-2005, quindi in 30 anni circa è quasi dimezzato il numero dei matrimoni celebrati. Quindi ci si sposa sempre di meno. Secondo, ci si sposa sempre più tardi. L'innalzamento dell'età dei nubenti al matrimonio è oggi di 32 anni per l'uomo e di quasi 30 anni per la donna, con 4 anni in più in media dei loro genitori, dei genitori dei nubenti. All'inizio degli anni 90 solo il 17% dei 35enni era celibe, oggi la percentuale è salita al 30%. Ancora ci si sposa, o meglio si convive sempre di più. Le convivenze, secondo l'Istat, sono arrivate a 500.000, le convivenze di fatto, 10 anni fa erano meno della metà, e ancora aumentano i figli nati fuori del matrimonio. Nel 2004-2005 erano 80.000 l'anno, circa il 15% dei nati, 10 anni prima erano meno della metà. Il discernimento ancora deve essere non superficiale, ma radicale. Cioè, non possiamo limitarci a constatare, a fotografare i fenomeni in corso, ma dobbiamo cercare di andare alle radici, perché altrimenti rischiamo semplicemente di cogliere, di rilevare dei sintomi e di non andare alle cause. E se noi vediamo come si vive oggi in Italia, forse al di là di dati ci possiamo servire di una figura mitologica di riferimento, Narciso. Narciso non è mai esistito storicamente come individuo, ma è un mito che forse dice molto del periodo che noi stiamo vivendo. Il nostro presidente Alici, nell'ultimo convegno, parlava dell'io figlio unico di se stesso. Penso che questo si possa racchiudere proprio nella cifra di Narciso. Ricordate il mito della letteratura greca? Questo giovane bellissimo non era un giovane particolarmente cattivo, ma era un giovane triste perché era solo, isolato, solitario, un giovane terribilmente, accanitamente, morbosamente innamorato di se stesso, che andava alla ricerca di specchi per potersi rispecchiare. E sapete com'è morto? Che un giorno, passeggiando lungo le rive di un laghetto ghiacciato, gli è venuta la voglia di specchiarsi ancora una volta, di rimirarsi quale specchio più limpido e fedele di quel lago gelato. E allora si è messo carponi e guardandosi e contemplandosi, gli è venuta tanta voglia di abbracciare quell'immagine, che si è sbilanciato, si è tuffato nelle acque gelide del lago e così è morto. Narciso è morto così, tentando di abbracciare la sua immagine. Gli dèi l'avevano condannato a innamorarsi di una ninfa che però si chiamava Eco, cioè Narciso non riesce a superare il muro della solitudine, è murato dentro il suo io e l'Eco di fatti non è un altro, un'altra da sé, ma è il suo doppio. Ed è interessante che, secondo Sofocle, nell'Edipo a Colono, Le ghirlande delle divinità dell'Ade, del regno dei morti, Demetra e Persefone, sono intrecciate del fiore di Narciso. E da Narciso, ricordiamo, viene narcosi, narcotico. L'amore per sé droga e uccide. Narciso è l'anti-Gesù. Gesù non è morto così, è morto a braccia spalancate, no? Per abbracciare il mondo intero. Non si trova mai nei Vangeli il verbo prendere con soggetto Gesù, perché Gesù quando prende non è per darsi qualcosa, per prendersi qualcosa, ma prende per dare. Ricordiamo l'Eucaristia, prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede. Non c'è scritto che lo mangiò o se lo prese per tenerselo per sé. Ecco, il narcisismo mi sembra che dica molto della nostra vicenda culturale di questi anni, di questo periodo, detto, classificato anche come epoca postmoderna. Basti vedere anche il linguaggio dei nostri ragazzi, perché il linguaggio dice in modo abbastanza diretto quello che si pensa o che si è indotti a pensare. I tre a me mi, così dicono a Roma, è sgrammaticato, ma forse questa ripetizione ossessiva del riflessivo dice appunto questo narcisismo latente, ma anche tanto determinante. A me mi piace, a me mi pare, a me mi va. A me mi piace mettere il piacere al posto della felicità. A me mi pare mettere l'opinione al posto della verità. A me mi va mettere la voglia, la spontaneità al posto della libertà. E allora abbiamo tutto quello che vediamo, che constatiamo. Questo narciso che non riesce a innamorarsi se non di se stesso è un narciso non cattivo, appunto disgraziato, infelice. E questo allora spiega il passaggio dalla dittatura della ragione alla dittatura del desiderio. Ricordo che quando ero piccolo, la suora dell'asilo, o la nonna, o la mamma, quando io dicevo, facevo i capricci, voglio quella cosa perché la voglio, cosa si diceva in casa nostra? Che l'erba voglio non cresce neanche nel giardino del re. Eh già, perché anche il re si deve sottoporre alla dea ragione. Se non ci sono ragioni, caro re, metti l'anima in pace, devi rispettare anche tu i diritti degli altri. Dunque la ragione. Ecco, oggi se c'è un'erba che è particolarmente coltivata un po' in tutti i giardini, è proprio l'erba voglio, dalla dittatura della ragione alla dittatura del desiderio. E ancora, possiamo dire, dalla bulimia della voglia poi si passa alla anoressia dell'indifferenza, perché quando uno vuole tutto, pensiamo a chi ha in mano il telecomando e che vuole passeggiare da un canale all'altro perché li vuole vedere tutti, alla fine non ne vede nessuno. Ecco, forse l'uomo postmoderno, quello che non sta nell'isola che non c'è, ma che ci portiamo tutti dentro, è proprio questo uomo che sta all'incrocio, si vede tutte le strade possibili, le vorrebbe percorrere tutte, ma poi finisce per non prenderne nessuna. Ecco, dalla indecisione poi si passa alla indifferenza, o per rimanere nell'immagine, alla inappetenza. Ancora, il discernimento deve essere non polemico, ma critico. È diverso, come sappiamo. Critico che cioè sa vagliare, sa cogliere anche le istanze positive che ci sono in una espressione che a noi può apparire e magari di fatto è distorta e degenerata. Per esempio, non possiamo negare che in questa ricerca della spontaneità, dell'autorealizzazione, dell'autogratificazione, c'è un desiderio di autenticità che è insopprimibile, che fa parte della nostra natura, perché l'uomo giustamente non vuole essere un animale in serie, vuole essere ognuno, vuole essere giustamente se stesso. Questo può degenerare nel narcisismo, ognuno figlio unico di se stesso, ma dice però un desiderio che fa parte del nostro DNA, che quindi deve essere non represso, ma espresso integrandosi con l'altro grande desiderio e bisogno che è quello della prossimità. Allora solo quando l'autenticità riesce a coniugarsi con la prossimità è una autenticità autentica, se possiamo esprimerci con questo gioco di parole. Allora, più che un discernimento, forse ho indicato alcuni criteri, qualcuno ha cercato anche di applicarne, ma non mi interessa rifinire un discorso, sia perché poi il vostro vescovo penso che più di me vi aiuterà a contestualizzare questa riflessione e quindi a vedere come la vostra Chiesa, in questo caso la nostra associazione, deve condurre un discernimento che sia oggettivo, documentato, che sia radicale, non superficiale, non condizionato ideologicamente, eccetera. Anche perché vorrei, se riusciamo a tenerci un po' nei tempi, a sentire anche qualche vostra eco, qualche vostra riflessione. Passo allora al secondo blocco di pensieri, quelli legati proprio alla missione. Il passaggio precedente è fondamentale perché la missione cristiana è una missione pensata. Cioè la missione si deve condurre all'insegna della vitalità, la missione vera e propria avviene per contagio. E però quando noi vediamo quando noi pensiamo, ripensiamo alle origini della storia della Chiesa, della storia del cristianesimo, vediamo che la diffusione del cristianesimo è stata una diffusione mirata, pensata, perché per esempio Paolo cerca di accendere il fuoco del Vangelo nel bacino del Mediterraneo, nelle città più importanti, e ad Efeso, come leggevamo anche ieri e l'altro ieri, si ferma solo 18 mesi, scusate, a Corinto, per poi andare ad Efeso. Ma non perché abbia compiuto lui l'evangelizzazione, ma ha acceso il fuoco e poi lascia che divampi anche nell'entroterra, nel quello che veniva chiamato il contado. Sappiamo che anche dopo l'editto di Costantino non è che tutta l'Italia o tutta, meno ancora, l'Europa fosse evangelizzata. Le città più importanti ormai si erano incontrate con il cristianesimo, ma tante campagne ancora non lo conoscevano. Per fare il caso di una regione italiana, la Sardegna ha conosciuto l'evangelizzazione molto molto dopo, insomma più o meno i tempi di San Gregorio Magno, quando veniva evangelizzata anche l'Irlanda. Questo sta a dire allora che l'evangelizzazione è una forza che rompe, eppure è anche una strada che si intraprende, perché appunto la missione è condotta dallo Spirito, che però si avvale anche della nostra riflessione, appunto del nostro discernimento. Quindi il discernimento non lo possiamo saltare, pena di ridurre poi la missione a problemi secondari o a cose molto marginali. Mi sembra che voi l'avete detto molto bene, in fondo la missione della famiglia nei confronti della Chiesa e della Chiesa nei confronti della famiglia si possa racchiudere in questa formula che può avere, come tutte le formule, un po' il sapore di uno slogan, ma che forse se noi la decliniamo, centriamo dentro, forse non rimane tale. Cioè che c'è una reciprocità tra Chiesa e famiglia, ovviamente su livelli diversi, che impegna la Chiesa ad educare, aiutare e sostenere la famiglia ad essere piccola Chiesa, in modo che la famiglia, meglio le famiglie, aiutino la Chiesa ad essere una grande famiglia. Per questo, allora, quali sono le risorse del sacramento del matrimonio? Innanzitutto il matrimonio cristiano offre, dona agli sposi la grazia del DNA trinitario. Dobbiamo guardare alto, dobbiamo puntare alto. E se noi guardiamo la comunità trinitaria, la famiglia trinitaria, vediamo il Padre come l'origine senza origine che possiamo, per quanto ci è dato di balbettare, esprimere come l'amore amante, l'amore che si esprime nel massimo dare, quindi il Padre come il massimo della gratuità. E il Figlio chi è? Il Figlio è il massimo accogliere, il lasciarsi generare, il lasciarsi amare, quindi il Figlio è l'amore amato e quindi è la massima gratitudine, perché il Figlio accoglie, riceve e ridona. Ed ecco lo Spirito, se il Padre è la gratuità e il Figlio la gratitudine perfetta e infinita, lo Spirito Santo è la grazia, cioè la massima reciprocità. Allora, la Trinità non è una formula di cui si potrebbe fare a meno, come pensava il padre dei lumi Immanuel Kant, no? La Trinità è davvero la nostra storia, è tutta la nostra identità, la Trinità è la nostra sorgente, la nostra matrice, la nostra meta, il nostro modello. Difatti nella Santa Trinità noi troviamo tre persone che sono distinte, cioè perfettamente identificate, distinte ma non distanti, perché sono unite, e però unite in modo da essere totalmente fuse l'una nell'altra senza essere confuse. Dunque sono persone uguali e inconfondibili, sono persone unite e inseparabili. Se noi provassimo ad esprimere, ovviamente con il nostro linguaggio sempre balbettante, questo mistero, soprattutto sul versante della ricaduta, della storia, della salvezza, vediamo che le preposizioni trinitarie che legano le persone sono delle preposizioni che ci riguardano da vicino. Perché? Partiamo dal negativo. Le relazioni tra queste persone non sono le relazioni negative o le non relazioni. Pensiamo per esempio a persone che sono in conflitto tra di loro. Allora, quali sono le preposizioni che regolano una situazione di conflitto, che esprimono una situazione di conflitto? Sono persone che sono una senza le altre, ognuna senza le altre, o ognuna che cerca di essere sopra le altre e quindi ognuna contro le altre. Le preposizioni negative, diciamo così, quelle che portano il segno del peccato, sono senza, sopra, contro. Invece le relazioni trinitarie sono regolate da queste preposizioni luminose, positive, feconde, perché le persone non sono una senza, contro o sopra le altre, ma sono una con le altre. Il Padre non è Padre prima del Figlio, è Padre proprio perché lo è dall'eternità, in quanto come tu sei diventato papà quando hai avuto un figlio, non prima, così il Padre genera da sempre, dall'eternità, e quindi è da sempre con il Figlio, e il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo. Non sono una sopra le altre, ma una nelle altre, e non una contro, ma ognuna per le altre, con in per. Ditemi voi se questo davvero non ci dà un ideale, non ci dà un orizzonte, non ci dà davvero una grazia, perché tutto questo non resta davanti a noi, ma ci viene messo nel cuore, perché noi poi siamo fabbricati a immagine del Figlio che vive tutta la sua vita attraverso quella coppia di verbi che ricevere e dare, sono i verbi dell'amore. Gesù infatti è l'uomo per, è l'uomo con, è l'uomo in, è il Figlio, cioè tutto quello che il Figlio vive nell'eternità, lo dona a noi nella nostra storia. E allora si può parlare di Gesù non solo in termini di preesistenza, ma anche in termini di proesistenza, cioè di una vita vissuta non alla Narciso, ma appunto alla misura di Gesù, che è una vita vissuta per, pro, a vantaggio di, a favore di, per il bene di. Ecco allora i due verbi che ritmano tutta l'esistenza di Gesù, sono un po' come il moto di sistole e di diastole, questo totalmente ricevere, meglio accogliere, e il totale dare. Ricordiamo quando Giovanni introduce l'ora, il racconto dell'ora di Gesù, sapendo che il Padre gli aveva messo tutto nelle mani, gli aveva dato tutto, sapendo che veniva dal Padre, ritornava al Padre, allora il figlio cosa fa? Il figlio si spoglia, si svuota, direbbe Paolo, fino in fondo della sua gloria e si mette a lavare i piedi. E cosa dirà dopo quando esplicita questo gesto? Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Il figlio vive davvero a braccia spalancate, con una mano, sempre esprimendoci antropomorficamente, lui accoglie tutto dal Padre e con l'altra dona tutto, non trattiene nulla. Dunque i verbi dell'amore sono questi. Ricevere, cioè lasciarsi amare senza possedere, ma ridonando amore. Come si dice in fondo nel nuovo rito del matrimonio, sapete che non si usa più il verbo prendere, io prendo te come mio sposo, come mia sposa, ma io accolgo te, non sei una mia proprietà, non diventi una mia proprietà, un mio possesso geloso, ma sei un dono che io accolgo, certo come mio, perché il dono diventa mio nel momento in cui io lo accolgo, finché resta nelle mani del donatore, il dono non è ancora accolto, quindi non è davvero un dono. E allora anche la morte di Gesù la vediamo in questi termini. Non è tanto un incidente di percorso. Se Gesù avesse fatto un'autocritica in sede di processo, gli avrebbero offerto ponti d'oro. Gesù resta fedele alla scelta fatta, vivere tutto per il Padre e quindi tutto per i fratelli. E questa è la resurrezione, non è una riabilitazione posteriore e posticcia di un'esistenza fallita, ma è appunto il massimo vivere perché Gesù ha scelto la strada del perdere, perché chi perde la vita per amore allora la vivrà in pienezza, è la verità dunque della sua vita, questa è la resurrezione. Per questo quando nella lettera agli Efesini si prova a declinare il rapporto tra Cristo e la Chiesa viene visto come un rapporto sponsale, perché Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Sono i propri verbi dell'amore, gli stessi verbi che usa Paolo nei tre Galati per dire mi ha amato e ha dato, meglio, ha donato se stesso per me. Capiamo allora che questo vale davvero in modo sacramentale, cioè significa non in modo simbolico nel senso debole del termine, ma nel senso reale, diventa trasparenza l'amore del matrimonio, dell'amore di Cristo per la Chiesa. Ancora, il sacramento del matrimonio offre agli sposi, oltre che, dicevo, l'orizzonte trinitario, il DNA trinitario, il modello cristologico, offre l'itinerario eucaristico, perché quel modello non resti un modello estrinseco, qualcosa da copiare, poveri noi, se dovessimo copiare un modello così alto e sublime. Diventa grazia, perché Cristo, risorgendo e salendo alla gloria del Padre, non si stacca da noi, finisce il tempo, come sappiamo, con l'ascensione della sua presenza visibile, ma proprio per questo Cristo si fa più vicino a noi, addirittura ci si fa intimo. Il fatto che il matrimonio venga celebrato normalmente durante l'Eucaristia, durante una messa, sta a dire non tanto una sorta di solennità rituale, ma sta a dire l'habitat dell'amore sponsale. L'habitat dell'amore sponsale è l'Eucaristia. Perché nell'Eucaristia Cristo continua a vivere il suo amore, donarlo perché gli sposi a loro volta se lo donino e lo donino poi ai figli. E il cuore dell'Eucaristia è tutto nei verbi di quello che abbiamo chiamato la proesistenza, prese il pane e rese grazie, o benedisse, lo spezzò e lo diede. Lì c'è tutta la sua morte, c'è tutta la sua vita, c'è tutta la Pasqua, la risurrezione, perché Cristo prende se stesso, si prende, è importante. Quando il massimo della civiltà greca era espresso nell'oracolo di Delfi, conosci te stesso, Roma aveva cercato, o meglio, la cultura stoica, in parte almeno, aveva cercato di fare un passo avanti, domina te stesso, ma questo non basta. Se tu non ti doni, se tu fai di te un autopossesso, una proprietà che non si lascia appunto espropriare. Cristo prende il pane, cioè prende se stesso nel pane, mette la sua vita e benedice, rende grazie. Ecco l'Eucaristia, cioè fare della vita un rendimento di grazie, una benedizione, vivere lodando. Questa è la liturgia che ci viene donata da vivere nella vita. Non solo nella celebrazione, ma soprattutto appunto prima e dopo. Rese grazie e lo spezzò. Lo spezzò perché lui si lascia spezzare. È un pane spezzato, cioè è una vita che si lascia spezzare, che si lascia sacrificare, come una mamma che si spezza in due, come un papà per quel figliolo magari, non so, portatore di handicap che ha bisogno di un di più. È una vita che si lascia spezzare proprio perché si vuole donare. Allora, questa spiritualità trinitaria e cristologica nasce dall'Eucaristia e cresce con l'Eucaristia. Alcuni di voi, con la presidenza diocesana, sono stati a Roma quando una sera è stato fatto un bel recital proprio sulla storia dei Beltrame Quattrocchi, che sappiamo sono una coppia di Azione Cattolica, e lui, venendo dall'Azione Cattolica, 100 anni fa poi ha fondato gli Scout, Luigi Beltrame Quattrocchi. E da quel recital, che era tutto imbastito di lettere che i due si sono scritti, c'è l'epistolario di questi due sposi che hanno che ha una freschezza, una fragranza, un profumo che lascia veramente incantati, perché l'amore è sempre così. E per questo abbiamo letto, no, che in quasi mezzo secolo di vita a due, mai un attimo di noia. Questa vita è stata possibile perché ogni giorno questi sposi si sono alimentati all'Eucaristia, ogni giorno preparavano insieme la messa e ogni giorno loro, da quando si erano sposati, sono andati sempre insieme a messa. Poiché mangiamo lo stesso pane, noi formiamo lo stesso corpo. Non siccome siamo già un corpo più o meno unito, dunque formiamo lo stesso pane, mangiamo lo stesso pane, ma il contrario, è il pane che ci assimila, che ci fa corpo, che dei due fa uno. Padre, che tutti siano uno, perché non è bene che l'uomo sia solo, neanche Dio, diceva Padre Turoldo, può restare solo. Allora, l'Eucaristia diventa davvero un itinerario. Se noi avessimo il tempo adesso, che non abbiamo, di ripercorrere la struttura dell'Eucaristia, vediamo che davvero l'Eucaristia diventa forma di vita, perché l'Eucaristia comincia con l'accoglienza, prosegue con il dialogo dell'alleanza, la liturgia della parola, poi c'è l'offerta, l'offertorio, c'è la consacrazione, la comunione, il sacrificio e poi c'è la missione. Bene, questa è la grammatica di base della vita di una famiglia cristiana: l'accoglienza, il perdono, il dialogo, il dono, l'offerta, il sacrificio, la comunione e la missione. Ma il sacramento dona, e ce lo dobbiamo ricordare, dona agli sposi cristiani e alla famiglia cristiana dona anche una legge. Una legge, non dobbiamo aver paura, è un termine biblico, un termine, una parola ispirata, una parola santa questa, la legge dell'alleanza. La legge dell'alleanza, dunque una legge che non fa schiavi, ma una legge che libera, perché l'alleanza è un'alleanza d'amore. E siccome gli sposi cristiani fanno parte del popolo della nuova alleanza, allora nessuna meraviglia che venga non chiesta né tantomeno imposta, ma donata una legge davvero nuova che agli occhi del mondo può apparire davvero anche assurda o impossibile. Ricordo che una volta, celebrando un 50° di matrimonio, ho chiesto agli sposi: ma come avete fatto 50 anni a stare insieme? Conoscevo i loro caratteri, così. E mi hanno risposto: è stato facile perché impossibile. Umanamente è impossibile. Questo spiega quel margine di incomprensione che è irriducibile, non c'è niente da fare. Se la famiglia cristiana fa parte della Chiesa, del popolo della nuova alleanza, bene, questo popolo ha una legge alla quale la ragione umana tante volte non arriva. L'indissolubilità del matrimonio sempre in ogni caso. La ragione mica ci arriva a provare questa cosa. L'aborto sempre illecito, anche in caso, vedi la storia di lei, della Beltrame Quattrocchi, anche in caso di grave rischio per la salute della madre. Queste sono delle vette eroiche, lo dobbiamo dire, questa è la santità cristiana, che il Signore dona a questo suo popolo perché questo popolo deve tenere alto il livello dell'ideale anche umano di matrimonio. Quindi noi non possiamo omologarci, non possiamo dire: ma sa, questa cosa qui non viene capita oggi, e allora la consideriamo un residuo, non so, del Medioevo, dei tempi andati. No, è un ideale che noi facciamo fatica, perché siamo impastati di carne ed ossa, di fragilità, a vivere, ma non per questo noi possiamo abbassare la quota. È il Signore Gesù che dà questa misura alta, è la misura della santità, perché vuole che attraverso questo popolo brilli l'ideale dell'amore in tutta la sua perfezione. Allora vorrei, prima di concludere, indicare le sette note dell'amore coniugale che sono le note proprio di questa melodia di fondo che deve sempre caratterizzare e che può sempre caratterizzare, perché questa è grazia, ripeto, non è solo precetto, è una legge nuova, che è un dono, deve caratterizzare la vita coniugale e familiare. Innanzitutto la nota della libertà, della libertà. Una volta il rischio era che i due si sposassero per una combinazione di interessi tra le varie famiglie. Oggi questo rischio non c'è. I due si scelgono, le famiglie lo vengono a sapere dopo, tante volte debbono accettare, bon gré mal gré, questa loro scelta, ma mi sembra che oggi questo è fuori discussione. Il discorso è più radicale oggi. Bisogna che i due non solo siano liberi, o meglio, bisogna che i due siano totalmente liberi di scegliere, ma liberi non tanto dai loro genitori o dall'ambiente, che so io, ma da se stessi. Questa è la libertà più profonda. Ed è questa la libertà che il Signore Gesù dona agli sposi. Liberi dagli idoli per servire il Dio vivente, dagli idoli correnti. Perché se i due non fanno un cammino di purificazione, di vera liberazione, rischiano di sposarsi appunto perché mi piaci o perché mi conviene o perché mi interessi, e poi quando non mi piaci più, non mi interessi più, allora come si cambia la macchina, il lavoro e la casa, cambio anche la moglie o il marito. Quindi un amore non condizionato dagli idoli, dall'idolatria, dalla io-latria, e quindi un amore totalmente disinteressato. Seconda nota, sono tutte legate, come appunto le note musicali, la gratuità, cioè un amore vero, un amore oblativo, non possessivo, in modo che i due possano dire veramente ho bisogno di te perché ti amo, non ti amo perché ho bisogno di te. Terzo, un amore totale, anima e corpo, totale, in cui non faccio a pezzi l'altro o l'altra, mi prendo solo alcune cose e le altre se le tenga, ognuno se le tiene per conto suo, ma totale, per arrivare all'unità non c'è altra strada che quello di perdersi totalmente per l'altro, per la felicità dell'altro, nel momento in cui riemerge il desiderio che poi diventa bisogno di autorealizzazione, a quel punto sappiamo che il matrimonio è in frantumi. Si potrà pure magari continuare a convivere, ma di fatto non è più un matrimonio. Quarta nota, la nota dell'unità. Uno in due. Questo è il bello del matrimonio cristiano. È un bello che davvero ci supera, chi di noi è alla misura di queste vette? Ma ripeto ancora, non solo ci viene indicata la vetta, ma ci viene offerta la strada, anzi ci viene data l'energia per percorrerla, perché nel nostro cuore viene ad abitare per il battesimo, per l'Eucaristia, la Trinità, e quindi gli sposi sono totalmente abitati dall'amore di Cristo per la Chiesa e lo rendono allora pienamente visibile e trasparente. Quinta nota, la nota della fedeltà, cioè amarsi al punto da poter dire ogni giorno, dal primo all'ultimo, vivendo ogni giorno come fosse il primo, come fosse l'ultimo, come fosse l'unico, tu mi basti, tu mi basti. La nota della indissolubilità, che non è un cappio, che non è un peso, ma anche questo è un dono perché l'unità e la fedeltà si prolungano necessariamente nella indissolubilità, che appunto dice in negativo, ma solo verbalmente, quello che è un grande valore positivo, appunto quello della fedeltà, perché non si riduca a parola e a suono verbale. Infine, la fecondità. La fecondità, cioè l'apertura alla vita dei figli, e chiaramente sapendo che tutto questo richiede un perdersi degli sposi, questo si sa, ma anche questo visto come un dono. La testimonianza dei Beltrame Quattrocchi arriva a un punto in cui questi figli abbastanza piccoli, come succedeva allora, 3 su 4 fanno la scelta della vita consacrata e resta solo una figliola in casa e si svuota la casa. Ma appunto i genitori hanno visto questo come un dono, non come un furto, diciamo così, come una rinuncia imposta. E infine il servizio ecclesiale. Il servizio ecclesiale si riassume in un trinomio che conosciamo. Basta quindi indicarlo, quello della profezia, Ho già detto, essere profeti oggi non è meno costoso e meno difficile di un tempo. La vita del profeta, la vita dei profeti è sempre una vita a rischio non tanto di incolumità fisica oggi, almeno dalle nostre parti, ma a rischio dell'emarginazione, a rischio dell'indifferenza. Una coppia che vuole vivere questo ideale certamente si sentirà tacciata, che so, di fondamentalismo, ma siete esagerati, ma no, ma adesso. La profezia che la coppia deve dare alla Chiesa e alla società è una profezia alta, altissima, ma resa possibile appunto dalla grazia. Seconda parola di questo trinomio luminoso è la liturgia, che è la liturgia domestica, E fare di ogni giornata, e fare di ogni gesto, dall'allattamento al preparare la tavola, a tutto quello che riguarda il ménage quotidiano, insomma, al lavoro, al tempo libero, come liturgia, come benedizione, prese e benedisse, prese e rese grazie, la vita come lode. Questa è una cosa che tanta gente non capisce, ma direi che è proprio il colore, il condimento della nostra vita cristiana. E terza parola di questo trinomio è la diaconia, quel continuare. Imparare a perdere, che si compirà sul giorno della nostra morte, quando perderemo tutto, perderemo la vita, ma come un morire per far vivere. Allora la vita non è, come diceva Derrida, la foglia di tabacco che si brucia e diventa cenere, ma diventa il chicco di grano, diceva Gesù, che muore e però fa molto frutto. Questo richiede alla Chiesa diversi passaggi, io ne indico solo tre e concludo. Passare da una pastorale di massa a una pastorale di piccole comunità è molto importante. Dobbiamo evitare che le nostre parrocchie assumano un volto anonimo, freddo, incolore, inodore, insapore. Questo ci impegna, perché non dobbiamo fare il ghetto, ma dobbiamo essere lievito. Dobbiamo essere sale, dobbiamo essere luce. Passare da una pastorale di conservazione a una pastorale di missione. Non si tratta tanto di conservare delle belle famiglie tipo il Mulino Bianco in riserva, in vitro, ma mandarle in missione, perché da quando Cristo è salito al cielo ha detto andate. Io sono con voi, ma se voi andate, non se voi vi fermate qua. E passare da una pastorale di collaborazione a una pastorale di corresponsabilità. Mi limito così semplicemente a elencare perché voglio finire. Solo un minuto per formulare un augurio. Quando ero in parrocchia e celebravo un matrimonio, in genere l'augurio che facevo agli sposi era l'augurio che si fa in genere, noi ci aspettiamo che la coppia sia fedele e sia feconda. Ecco, a queste due F, fedeltà e fecondità, penso dobbiamo aggiungere la terza F, siate una coppia felice e fatecelo vedere, non mettetevi in vetrina, non esibite, non ostentate, però liberate questo sentimento di felicità. Perché se oggi c'è una controtestimonianza è vedere una coppia che magari sarà anche fedele e feconda, ma che non è felice. E questa è una controtestimonianza che fa strage in casa nostra. Allora io lo auguro alle coppie qui presenti, ma sento di augurarlo a tutti, perché tutti quanti noi, anche noi che non siamo sposati, ma abbiamo un anello, noi vescovi, quindi abbiamo anche noi una famiglia e siete voi. E noi tutti siamo coinvolti perché questo augurio diventi realtà. Grazie.